Università delle Scienze Tecniche ed Economiche di Budapest. Centro esami di lingue. Tutti i diritti riservati. Esame d'italiano livello medio. Comprensione auditiva prima parte. Lei ascolterà un testo. Prima dell'ascolto avrà un minuto di tempo per leggere con attenzione i compiti. Durante l'ascolto cerchi di risolvere i compiti. Potrà ascoltare due volte il testo. Dopo il primo ascolto avrà un minuto di tempo per scrivere le risposte. Dopo il secondo ascolto avrà due minuti per completare le sue soluzioni e copiarle sul foglio giallo delle risposte. Ora ha un minuto per leggere i compiti del primo testo. Primo ascolto.
Come si organizza un viaggio? Un coriandolo di sabbia con un ciuffo di palme e tutto intorno una laguna blu. Basta un'immagine per far scattare la voglia di volare lontano, alla scoperta del mondo. Ma per realizzare un sogno perfetto bisogna rimettere i piedi a terra e prepararsi bene prima di partire. Per il primo grande viaggio all'estero è meglio affidarsi a un tour operator specializzato, che mette a disposizione un accompagnatore per aiutare i viaggiatori a risolvere qualsiasi problema. Ma se si conoscono le lingue e ci si sente psicologicamente preparati agli inconvenienti che chi viaggia deve mettere in conto, ci si può impegnare in un viaggio fai da te. Ecco le prime cose da fare. Leggere una buona guida. Già nelle prime pagine dà tutte le informazioni utili, come visti, vaccinazioni e clima. Controllare sempre la data dell'edizione. Leggere un buon libro di uno scrittore del posto dove si vuole andare. Navigare su internet, che dà informazioni e spunti che vanno però verificati, perché in rete si trovano anche notizie inesatte o soggettive di viaggiatori che descrivono le loro esperienze spesso casuali. Telefonare. Basta chiamare l'ufficio turistico del paese che si vuole raggiungere. Poche domande precise serviranno a chiarire gli ultimi dubbi. Gli indirizzi degli enti del turismo stranieri in Italia si trovano sul sito del Adutei www.viaggiarenelmondo.it. Tre consigli in più. Chiedere in agenzia i cataloghi specializzati. Si confrontano i programmi e ci si fa un'idea di itinerari, tempi e costi. Allo schema preconfezionato si aggiungono le cose che si vogliono vedere e, dedicando più tempo a quello che interessa, si prepara un giro su misura. Cercare un amico. C'è sempre chi conosce qualcuno in un paese lontano, è la chiave giusta per entrare nella realtà del posto. Valutare bene i tempi di trasferimento per le coincidenze. Nelle grandi città può capitare di arrivare in un aeroporto oppure in un terminal e partire da un altro. Cose da fare per tempo. 2 mesi prima. Passaporto scaduto? Ci vogliono 15 giorni per rinnovarlo. 2 mesi per il libretto digitale che permette di entrare negli Stati Uniti senza visto. 1 mese prima. Per le vaccinazioni necessarie ci si rivolge all'ufficio di igiene. Ma se ci si dimentica, nei porti e nei grandi aeroporti ci sono uffici vaccinazioni. 1 settimana prima. Serve la patente internazionale? La motorizzazione, anche tramite le sedi locali dell'ACI, rilascia un documento che in diverse lingue attesta l'abilità alla guida.
Secondo ascolto.
Come si organizza un viaggio? Un coriandolo di sabbia con un ciuffo di palme e tutto intorno una laguna blu. Basta un'immagine per far scattare la voglia di volare lontano, alla scoperta del mondo. Ma per realizzare un sogno perfetto bisogna rimettere i piedi a terra e prepararsi bene prima di partire. Per il primo grande viaggio all'estero è meglio affidarsi a un tour operator specializzato, che mette a disposizione un accompagnatore per aiutare i viaggiatori a risolvere qualsiasi problema. Ma se si conoscono le lingue e ci si sente psicologicamente preparati agli inconvenienti che chi viaggia deve mettere in conto, ci si può impegnare in un viaggio fai da te. Ecco le prime cose da fare. Leggere una buona guida. Già nelle prime pagine dà tutte le informazioni utili, come visti, vaccinazioni e clima. Controllare sempre la data dell'edizione. Leggere un buon libro di uno scrittore del posto dove si vuole andare. Navigare su internet, che dà informazioni e spunti che vanno però verificati, perché in rete si trovano anche notizie inesatte o soggettive di viaggiatori che descrivono le loro esperienze spesso casuali. Telefonare. Basta chiamare l'ufficio turistico del paese che si vuole raggiungere. Poche domande precise serviranno a chiarire gli ultimi dubbi. Gli indirizzi degli enti del turismo stranieri in Italia si trovano sul sito del Adutei, www.viaggiarenelmondo.it. Tre consigli in più. Chiedere in agenzia i cataloghi specializzati. Si confrontano i programmi e ci si fa un'idea di itinerari, tempi e costi. Allo schema preconfezionato si aggiungono le cose che si vogliono vedere e, dedicando più tempo a quello che interessa, si prepara un giro su misura. Cercare un amico. C'è sempre chi conosce qualcuno in un paese lontano, è la chiave giusta per entrare nella realtà del posto. Valutare bene i tempi di trasferimento per le coincidenze. Nelle grandi città può capitare di arrivare in un aeroporto oppure in un terminal e partire da un altro. Cose da fare per tempo. 2 mesi prima. Passaporto scaduto? Ci vogliono 15 giorni per rinnovarlo. 2 mesi per il libretto digitale che permette di entrare negli Stati Uniti senza visto. 1 mese prima. Per le vaccinazioni necessarie ci si rivolge all'ufficio di igiene. Ma, se ci si dimentica, nei porti e nei grandi aeroporti ci sono uffici vaccinazioni. 1 settimana prima. Serve la patente internazionale? La motorizzazione, anche tramite le sedi locali dell'ACI, rilascia un documento che in diverse lingue attesta l'abilità alla guida.
Ora ha ancora 2 minuti per completare le sue soluzioni e copiarle sul foglio giallo. Fine della prima parte. Comprensione auditiva, seconda parte. Lei ascolterà un testo. Prima dell'ascolto avrà 2 minuti di tempo per leggere con attenzione i compiti. Durante l'ascolto, lei cerchi di scegliere le risposte corrette. Potrà ascoltare 2 volte il testo. Dopo il primo ascolto avrà 1 minuto di tempo per contrassegnare le risposte corrette. Dopo il secondo ascolto avrà ancora 1 minuto per completare le sue soluzioni e copiarle sul foglio giallo delle risposte. Ora ha 2 minuti per leggere i compiti del secondo testo. Primo ascolto.
Mamma, vado a scuola a piedi. Selvaggi ingorghi di automobili di fronte alle scuole, traffico impazzito negli orari di entrata e uscita dalle classi, incidenti spesso gravi con piccole vittime, è possibile evitare tutto ciò? Secondo molti comuni italiani la risposta è affermativa e spesso l'iniziativa è importata dall'estero. La campagna internazionale Vado a scuola a piedi coinvolge quasi 30 nazioni e propone ogni anno un periodo di sperimentazione per scoprire che usare le proprie gambe ha diversi vantaggi. La qualità dell'aria migliora, i bambini conoscono meglio il proprio quartiere, il traffico diminuisce e quindi scende anche il numero degli incidenti. Si fa più attività fisica, un toccasana per i piccoli sedentari, si socializza, ci si rende conto dei problemi dei pedoni e si chiede al comune di creare percorsi pedonali più sicuri. Bambini a scuola da soli fin dalle elementari? Ogni anno se ne parla, ma ora un nuovo studio mette un punto fermo alla discussione. Meglio evitare di mandarli a scuola da soli fino a 10 anni, 9 se non ci sono strade da attraversare. E le ragioni sono tutte scientifiche. I bambini, dice il rapporto, hanno un campo visivo ridotto rispetto a quello di un adulto, un raggio di 70 gradi contro i nostri 190 gradi. Questo significa che se un'automobile corre di lato, il rischio è che non la vedano. Non solo i loro tempi di reazione sono 4 volte più lenti dei nostri, e non hanno la stessa capacità di un adulto di valutare le distanze e la velocità. Ecco perché, nell'attraversare la strada, potrebbero sbagliare i tempi ed esporsi a un pericolo troppo grande. Le capacità necessarie per compiere da soli e in modo sicuro il tragitto casa-scuola non maturano tutte d'un colpo. È chiaro, ma solo durante la pubertà si sviluppano in modo completo. Prima di questo periodo, tuttavia, è consigliabile cominciare un allenamento al percorso casa-scuola, indicando al bambino lungo il cammino l'ABC della sicurezza, strisce, passi carrai, eccetera, e lasciandogli gradualmente più autonomia, come decidere quando attraversare la strada. Bisognerà anche spiegargli che il fatto di vedere l'auto non significa automaticamente essere visto da chi la guida. Prima di attraversare, deve essere sicuro di aver catturato lo sguardo del conducente. E quando finalmente si potrà lasciarlo andare da solo, per le prime volte è meglio che non ci siano altri compagni con lui. In gruppo i bambini si distraggono. Secondo le statistiche, infatti, il maggior numero di incidenti avviene dopo le 4 del pomeriggio, poiché al ritorno da scuola, quando la stanchezza fa calare la concentrazione.
Secondo ascolto.
Mamma, vado a scuola a piedi. Selvaggi ingorghi di automobili di fronte alle scuole, traffico impazzito negli orari di entrata e uscita dalle classi, incidenti spesso gravi con piccole vittime, è possibile evitare tutto ciò? Secondo molti comuni italiani la risposta è affermativa e spesso l'iniziativa è importata dall'estero. La campagna internazionale Vado a scuola a piedi coinvolge quasi 30 nazioni e propone ogni anno un periodo di sperimentazione per scoprire che usare le proprie gambe ha diversi vantaggi. La qualità dell'aria migliora, i bambini conoscono meglio il proprio quartiere, il traffico diminuisce e quindi scende anche il numero degli incidenti. Si fa più attività fisica, un toccasana per i piccoli sedentari, si socializza, ci si rende conto dei problemi dei pedoni e si chiede al comune di creare percorsi pedonali più sicuri. Bambini a scuola da soli fin dalle elementari? Ogni anno se ne parla, ma ora un nuovo studio mette un punto fermo alla discussione. Meglio evitare di mandarli a scuola da soli fino a 10 anni, 9 se non ci sono strade da attraversare. E le ragioni sono tutte scientifiche. I bambini, dice il rapporto, hanno un campo visivo ridotto rispetto a quello di un adulto, un raggio di 70 gradi contro i nostri 190 gradi. Questo significa che se un'automobile corre di lato, il rischio è che non la vedano. Non solo i loro tempi di reazione sono 4 volte più lenti dei nostri, e non hanno la stessa capacità di un adulto di valutare le distanze e la velocità. Ecco perché, nell'attraversare la strada, potrebbero sbagliare i tempi ed esporsi a un pericolo troppo grande. Le capacità necessarie per compiere da soli e in modo sicuro il tragitto casa-scuola non maturano tutte d'un colpo. È chiaro, ma solo durante la pubertà si sviluppano in modo completo. Prima di questo periodo, tuttavia, è consigliabile cominciare un allenamento al percorso casa-scuola, indicando al bambino lungo il cammino l'ABC della sicurezza, strisce, passi carrai, eccetera, e lasciandogli gradualmente più autonomia, come decidere quando attraversare la strada. Bisognerà anche spiegargli che il fatto di vedere l'auto non significa automaticamente essere visto da chi la guida. Prima di attraversare, deve essere sicuro di aver catturato lo sguardo del conducente. E quando finalmente si potrà lasciarlo andare da solo, per le prime volte è meglio che non ci siano altri compagni con lui. In gruppo i bambini si distraggono. Secondo le statistiche, infatti, il maggior numero di incidenti avviene dopo le 4 del pomeriggio, poiché al ritorno da scuola, quando la stanchezza fa calare la concentrazione.
Ora ha ancora un minuto per completare le sue soluzioni e copiarle sul foglio giallo. Fine dell'esame di ascolto.